Allora, per la grazia di Dio finiremo questo libro oggi, 4 capitoli. E abbiamo visto la settimana scorsa, anche se ci sono tante esortazioni, tante proclamazioni di il giudizio che sta per venire su di Israele, vediamo che sempre c'è la grazia di Dio, che il desiderio di Dio per il suo popolo è sempre che loro tornano a sé e vivono veramente una vita bella. In versetto 12 di capitolo 10, seminate per voi secondo giustizia, mietete secondo misericordia, disodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno finché Egli venga e faccia piovere su di voi la giustizia. Da versetto 1 di capitolo 11 fino alla fine di capitolo 14 è una sezione un po' particolare in questo libro, in cui Dio stesso, attraverso il profeta Osea, fa delle dichiarazioni al suo popolo. Infatti vedremo che si dice la voce in italiano, no? Va un attimo, è il Signore che parla e poi va a Osea che parla come profeta per la parte del Signore. E poi vediamo qui già in versetto 1, è Dio stesso che sta parlando attraverso il profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio. Allora, questa è una profezia è una di quelle profezie che ha due adempimenti, no? Chiaramente Osea sta parlando di Esodo 12, quando Dio ha chiamato il popolo di Israele, letteralmente fuori di Israele, dalla schiavitù di Faraone. Però anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 2, versetto 15, ricordate quando Erode voleva uccidere Gesù e il Signore ha parlato a Giuseppe in un sogno, disse prendi tua moglie, prendi il bambino, fuggite in Egitto. E quindi loro sono andati in Egitto per un periodo e Matteo dichiara così fu adempiuto la parola del Signore per il profeta Osea, io ho chiamato mio figlio dell'Egitto. Perché poi in Egitto, di nuovo, Giuseppe ha un altro sogno, dove il Signore dice, quelli che cercavano la vita del fanciullo sono morti, potete tornare in Israele. E quindi questa parola è già stata adempiuta nel popolo di Israele quando sono usciti di Egitto, e ha un adempimento futuro, perché Osea è vissuto chiaramente prima di Gesù, del Messia. Ma qui in questa prima sezione di capitolo 11 vediamo il cuore di Dio per il suo popolo, ma possiamo anche vedere il cuore di Dio per noi. Perché voi sapete che Dio non cambia. Io sono uguale ieri, oggi in eterno. E nonostante un libro che è pieno di giudizio e pieno di cose cattive che devono accadere al popolo di Dio, qui vediamo il vero cuore di Dio verso anche noi, il sentimento di Dio. E tante volte, secondo me, noi anche sottovalutiamo, perché a volte, secondo me, anche io ho sbagliato, nel pensare di Gesù come un Superman. No? Che lui è Superman, però nel senso che Gesù era Superman, era Dio in carne e Dio sulla terra, ma lui era anche uomo, cioè lui aveva sentimenti, lui amava, lui sentiva tristezza, lui sa cosa vuol dire essere abbandonato, di essere triste, di aver paura, lui conosce tutte le nostre emozioni. E qui in questi ultimi 4 capitoli il Signore veramente in un certo senso apre il suo cuore, e ci fa capire il sentimento che lui ha per il suo popolo. E lui parla di Israele come un fanciullo. Il mio popolo è come il mio bambino, che ho chiamato fuori dalla schiavitù. Ma più i profeti li hanno chiamati, più sono allontanati da loro. Hanno sacrificato a Baal e hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Io stesso insegnai ad Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Quindi il Signore parla con questo, di questo rapporto, cioè Israele è mio fanciullo, l'ho visto nascere, l'aiutavo a camminare, lo guariva e lui non si rendeva conto. Anche in questo periodo stavo riflettendo, perché un po' di tempo fa parlavo con un fratello che lui aveva dei problemi fisici. La Chiesa ha pregato tanto, non è Gianni, quindi un'altra persona. E dopo che la Chiesa ha pregato tantissimo, lui è rimasto molto meglio. Infatti i medici poi hanno scoperto le radici del suo problema, ha avuto poi una cura, perché prima aveva cura per tanti anni, quello sbagliato. Infatti loro avevano diagnosticato lui con asma cronica, quando non era l'asma. Comunque poi i medici hanno capito cosa aveva, hanno prescritto una cura giusta e lui adesso sta benissimo. E io parlando con lui dicevo, gloria a Dio, come il Signore ti ha guarito. E lui mi diceva, sì, ma non è che, sai, così... sono stato guarito, un miracolo, sai, un giorno stavo male, un secondo dopo era completamente sanato. Io ho detto, comunque Dio, attraverso la preghiera del suo popolo, ha guidato i medici per capire cosa avevi. E tante volte, secondo me, noi vogliamo vedere questa cosa spettacolare quando, secondo me, Dio vorrebbe aprire i nostri occhi al miracolo di solo alzarci ogni mattina. Di svegliare e dire, ancora sto respirando. Sapete quante cose potrebbero andare male nel tuo corpo? Cioè, noi abbiamo una macchina che Dio ha creato che è talmente complicato. Cioè, solo per tipo una mancanza di un enzima potremmo morire. Ci sono milioni e milioni di cose che ogni giorno devono funzionare in sintonia e alla perfezione per te e per me di vivere. E quindi nel senso di, secondo me, anche come Israele, tante volte noi non ci rendiamo conto quanto il Signore fa per noi sempre. Che magari Lui ci guarisce e noi non ci rendiamo neanche conto. Magari Lui ci è stato accanto quando magari stavamo per essere ammazzati. Io anche quando non ero credente, sono stato in tre incidenti con la macchina, in cui la macchina era totalmente distrutta. Voi avete mai visto queste gare in America, i stock car? Quelle che fanno sempre e si toccano. Avete mai visto in queste gare quando la macchina fa così? Tipo capriole e prende il volo in aria. Allora io sono stato in una macchina che ha fatto 3 volte e mezzo così. E io non ero credente, non credevo in Gesù, però ora posso guardare indietro e dire veramente la mano di Dio era sulla mia vita. Io potevo essere ammazzato migliaia di volte, eppure Dio non ha permesso. E anche qui Efraim, il Signore dice, io lo guarivo e lui non ha compreso. Io li attiravo con corde umane, con vincoli di amore. Era per loro come chi solleva il gioco dal loro collo e porgeva loro da mangiare. Tante volte noi vediamo Dio come schiavista. Invece Dio qui a Israele dice: io sono colui che ho liberato Israele dalla schiavitù. Perché il desiderio di Dio per ognuno di noi è che noi sperimentiamo la vera libertà, la vera vita abbondante che Lui ha per ognuno di noi. Sapete che il piano di Dio per ognuno di noi è che abbiamo la gioia dello Spirito Santo ogni giorno? Che abbiamo la pace che supera ogni intendimento? Non vuol dire che le nostre circostanze saranno sempre belle, ma per noi credenti noi possiamo vivere al di sopra delle circostanze. E qui alla fine di versetto 4, dove è scritto porgevo loro da mangiare, letteralmente dice che Dio dice: io mi sono abbassato per darlo da mangiare. Israele non ritornerà al paese di Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada si abbatterà sulle sue città, consumerà le sue sbarre, le divorerà per i loro malvagi disegni. Il mio popolo tende ad allontanarsi da me, malgrado invocano l'Altissimo, nessuno di essi lo esalta. Allora, per voi cosa significa questo? Cioè, loro invocano l'Altissimo, loro usano il nome di Dio, però cosa sta dicendo qui Dio? Magari loro in chiesa alzano le mani, alleluia Signore, però Lui dice veramente nel loro cuore: nessuno mi onora. Non mi stanno esaltando veramente, è solo una cosa con la bocca. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia ad altri, o Israele? Come potrei renderti come Adma o ridurti come Tesboim? Allora, qualcuno si ricorda queste due città? Dove sono? Allora, vi do un indizio. Lot. Ricordate Lot? Esatto, Sodoma e Gomorra. Questi erano... perché non solo Sodoma e Gomorra sono stati distrutti, anche Adma e Tisboim sono stati distrutti. E qui Dio dichiara: io non voglio... come posso io lasciare che il mio popolo fa questa brutta fine? Come potrei abbandonarti? Il mio cuore si commuove dentro di me e le mie compassioni si infiammano tutte. Questo è Dio che sta parlando. E letteralmente Dio dice che il mio cuore è sopraffatto, è messo sotto sopra per quello che sta accadendo al mio popolo. E penso che anche noi che siamo genitori possiamo capire, grazie a Dio i miei figli ancora non hanno fatto grossi sbagli nella vita, e spero che continuino così. Però penso che ognuno di noi come genitori possiamo capire quando il nostro figlio è disobbediente, o quando magari picchi un altro bambino o fa qualcosa sbagliato. Cioè, è terribile, soffriamo. E dopo che ho conosciuto il Signore, pensare a mia mamma. Cioè, mia mamma riceveva alle 2 di notte telefonate dall'ospedale, dalla polizia: abbiamo arrestato il suo figlio in caserma. Tuo figlio ha avuto un incidente in ospedale, in emergenza. Cioè, quanto avrà sofferto lei per me? E qui Dio sta dicendo questo di noi. Quando noi andiamo in una via sbagliata, il Signore soffre. Dice: ma perché? Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, il Santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Allora qui sta dicendo che se fossi un uomo vi distruggerei totalmente, perché voi meritate questo. E anche se i fremi Israele saranno invasi dai Assiri e portati in schiavitù in Siria, Dio non permetterà che saranno totalmente distrutti. Infatti vedremo che alla fine di Osè c'è proprio parola di speranza, che Dio dice alla fine, dopo questo tempo di giudizio, poi il mio popolo avrà una fine gloriosa. E secondo me anche questa è la lezione, sono due lezioni di questo libro di Osè. La prima, ricordate cos'è? Quello che un uomo semina raccoglierà. E la seconda è che anche quando Dio ci castiga, è sempre per un fine buono. Ed è sempre motivato dal suo amore verso di noi. E quindi il Signore dice, io non distruggerò totalmente Israele, perché io non sono un uomo, io sono Dio. E le mie vie sono più alte delle tue vie. Perché se fossi un uomo, vi avrei distrutto totalmente, perché voi meritate questo. Ma come io sono grande in misericordia e benignità, non permetterò che siate distrutti totalmente. Essi seguiranno l'Eterno che ruggerà come un leone. Quando ruggerà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Accorreranno tremanti come gli uccelli dell'Egitto, come colombe del paese di Assiria. E io li farò abitare nelle loro case, dice l'Eterno. Quindi voi sarete castigati, sarete invasi, sarete schiavi di Assiri. Ma verrà un giorno quando io vi chiamerò di nuovo alla vostra terra e restituirò tutto quello che il nemico vi ha dirubato. Efraim mi circonda di menzogne e la casa di Israele di inganno, ma Giuda signoreggia ancora con Dio ed è fedele con i santi. Allora, il tempo in cui Osea ha scritto queste profezie, c'era il re Ezechia in Giuda. Ricordate Ezechia? Infatti nella storia di Ezechia c'è una storia molto famosa, quando gli emissari di Assiria vengono lì a minacciare. E ricordate? No, Ezechia va nella casa dell'Eterno e lui mette davanti queste accuse del nemico. E attraverso la sua intercessione questo giudizio viene rimandato. Infatti il Signore dice, non accadrà durante la tua vita questa invasione. Quindi il tempo in cui Osea ha scritto queste parole, il re di Giuda era un uomo di Dio, un uomo che seguiva il Signore. Però poi il suo figlio dopo di lui non sarà così, sarà un malvagio come il re di Israele. Efraim si pasce di vento e va dietro al vento dell'est. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenza, fanno alleanza con la Siria e l'olio è portato in Egitto. Allora, il vento dell'est, avete in mente la geografia di Israele? No, l'Italia è un po'... No, voi siete così. L'Italia è così? No. Forse è così. Cioè l'Italia è così, almeno dal mio punto di vista, e Israele è un po' così. Sì, va bene. Avete capito? Questo è il Mediterraneo per voi in un specchio. Ma comunque l'est di Israele, perché è lunga, non è proprio nord-sud Israele, e quindi l'est, diciamo, è più sud. E quindi l'est è verso Medio Oriente e Africa, e quindi questo vento dell'est in Israele era scirocco, che veniva e bruciava tutto. Anche qui in Italia, no? Ogni tanto arriva il scirocco, c'è quel vento caldo, arriva anche la sabbia del Nord Africa. Allora in Israele, quando arriva questo vento, che è molto più vicino, letteralmente in uno o due giorni un campo verde può bruciare totalmente se soffia questo vento dell'est. E Dio sta dicendo che Efraim, cioè, corre indietro alla distruzione. Lui corre indietro a quello che lo ucciderà. L'Eterno è pure in lite con Giuda e punirà Giacobbe secondo le sue vie. Lo ripagherò secondo le sue opere. Nel grembo materno prese il fratello per il calcagno e nella sua forza lottò con Dio. Si lottò con l'angelo e vinse. Pianse e lo supplicò. Lo trovò a Betel e là egli parlò con noi. Ciò l'Eterno, il Dio di eserciti, il cui nome è l'Eterno. Ok, qui c'è una contraddizione, diciamo, secondo un logico umano. In versetto 5 si dichiara che Giacobbe lottò con l'angelo e vinse, no? Quindi Dio Giacobbe lottava con Dio e ha vinto, giusto? Così è scritto. E poi pianse e lo supplicò. Voi avete mai visto qualcuno in una lotta vincere piangendo? No. È un paradosso, no? Come? Cioè, ha vinto piangendo e supplicando. Eppure c'è un grande segreto che anche noi come credenti, no? Come vinciamo noi come credenti? In umiltà. Quando noi ci umiliamo, vinciamo. Paolo dice, quando io sono debole, sono forte. Cioè, la sua forza era proprio la sua resa al Signore. Lui ha avuto, cioè, letteralmente, meglio che vincere, è scritto che lui ha avuto potere con Dio. E anche per noi credenti il potere con Dio viene quando noi ci umiliamo, quando noi piangiamo, quando noi supplichiamo Dio. Versetto 7, tu perciò ritorna al tuo Dio, pratica la misericordia e la rettitudine e spera sempre nel tuo Dio. Efraim è un mercante che tiene in mano bilance false e ama frodare. Efraim dice, mi sono anche arricchito, mi sono procurato ricchezze, in tutte le mie fatiche non trovano in me alcuna iniquità che sia peccato. Quindi Efraim non vede il suo peccato, non che lui non pecca, ma è accecato al suo peccato, come tante persone magari che conosciamo. Ma io sono l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese di Egitto. Ti farò ancora abitare in tende come nei giorni di feste solenne. Ho parlato ai profeti, io ho moltiplicato la visione per mezzo dei profeti e usato similitudine. Se Galad si dà all'idolatria sarà certamente ridotto a nulla, perché in Gilgal sacrificano tori, e i loro altari saranno certamente come mucchi di pietre lungo i solchi dei campi. Giacobbe fugge nella pianura di Siria e Israele serve per una moglie. Per una moglie fece il guardiano di pecore. Per mezzo di un profeta l'Eterno fece uscire Israele dall'Egitto e Israele fu custodito da un profeta. Efraim lo ha provocato amaramente ad ira, perciò il suo Signore gli farà ricadere addosso il sangue versato e farà tornare su di lui il suo vituperio. Quando Efraim parlava con tremore, innalzava se stesso in Israele, ma quando si rese colpevole con Baal, morì. Allora, qui qualcuno altro ha un'altra versione in italiano? Alla riveduta? Perché qui non è veramente una buona traduzione, qui la Diodati. Perché qui, versetto 1, Osea fa un confronto, no? Come in Proverbi, no? Avete letto i Proverbi, no? Dove vengono fatti confronti. E quindi il confronto che il Signore fa qui di Efraim, quando Efraim parlava con tremore, quindi con umiltà, con timore di Dio, era innalzato in Israele. No? Umilia te stesso e Dio al tempo opportuno ti innalzerà. Ma quando si rese colpevole con Baal, morì. Cioè, questa sarebbe una più giusta traduzione di questo passo, perché Dio fa un confronto. Cioè, quando il mio popolo era umile e parlava con umiltà, io lo benedicevo, lo alzavo. Ma quando ha cominciato ad adorare questi idoli, era la sua morte. Ora continuano a peccare e con loro argento si sono fatti immagini fuse, idoli, secondo il loro intendimento. Tutti quanti opere di artigiani. Di loro dicono, gli uomini che offrono i sacrifici baciano i vitelli. E quindi loro baciano queste statue di vitelli, questi piccoli idoli, come qui in Italia, no? Vediamo la gente che va lì e bacia, magari bacia la Madonna, bacia la statua di Padre Pio. Però secondo me dobbiamo stare attenti di giudicarli, perché magari noi baciamo il nostro Ferrari, o baciamo il nostro lavoro, o il nostro orgoglio. Sai, questi sono tipo l'orgoglio, la superbità, questi sono idoli interiori, nessuno li può vedere. Cioè, quando uno si inchina davanti alla grotta e bacia la statua di Maria, Madre di Dio prega per noi, noi guarda, che sciocchi, no? Si inchina davanti. Però anche noi tante volte nel nostro cuore ci sono idoli e siamo noi il vero idolo. Ma in versetto 3, Osea usa quattro figure, no? Perché la parola di Dio, tante volte il Signore guida, ha ispirato gli uomini di usare, di dipingere con parole immagine, per farci capire. E in versetto 3, Dio dichiara quello che è una persona che va indietro idoli. Perciò saranno come una nuvola mattutina, quindi come la nebbia. Com'è la nebbia? Esatto, effimera, dura poco. Come la rugiada al mattino presto scompare, stessa cosa. Come la pulla portata via dall'aia da un turbine. Come il fumo che esce dal comignolo. Quindi cose che visibilmente sembrano che c'è sostanza, ma in realtà non c'è niente. Eppure io sono l'Eterno, il tuo Dio. E vedete qui, questo è il Signore stesso che parla attraverso. Fin dal paese di Egitto, tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. E non c'è alcun Salvatore all'infuori di me. Questo è un buon passo per i testimoni di Geova, Perché letteralmente anche nella loro versione della Bibbia dice: io, Yahweh, sono l'unico salvatore e fuori di me non c'è nessun altro. Io ti conobbi nel deserto, nella terra della grande aridità. Quando avevano pascolo, si saziavano, si sono saziati, il loro cuore si è innalzato, per questo mi hanno dimenticato. E anche noi, fratelli, abbiamo questa tendenza, no? Quando tutto va bene, ma perché devo andare alla riunione di preghiera? No, vado... No? Poi... quando scopri che è un tumore, qualcosa, fratello, cioè subito prega alla riunione di preghiera, fratello, pregate per me, sta crollando la mia casa. Anche noi tante volte siamo come Israele. Quando tutto va male, noi dimentichiamo il Signore. Infatti, quando erano nel deserto, dovevano dipendere sul Signore sempre, perché Lui era la loro sostanza, gli dava la mano del cielo. Ma poi quando erano stabiliti, avevano campi, no? Avevano dimenticato il Signore. È una tendenza che ogni umano ha e dobbiamo stare attento che anche nel bene cerchiamo la faccia di Dio. Così io sarò per loro come un leone, starò in adeguato sulla strada come un leopardo. Li affronterò come un orso privato dei suoi piccoli e squarcerò l'involcro del loro cuore. Li divorerò come una leonessa, le belve dei campi li dilanieranno. Tu sei distrutto, Israele, ma il tuo aiuto è in me. Letteralmente sei distrutto a causa dei tuoi peccati. Dove è ora il tuo re che ti possa salvare in tutte le tue città? Dove sono i tuoi giudici di cui dicevi: dammi un re e dei principi? Ti ho dato un re nella mia ira e l'ho ripreso nel mio furore. Voi conoscete la storia di Saul. No, non era il piano di Dio che loro avessero un uomo come re. Il Signore diceva: io sarò vostro re. Ma loro hanno supplicato per un re, come anche il popolo di Israele ha supplicato per la carne. E gli dice: va bene, vuoi un re? Prendi un re. E adesso che la nazione di Israele smetterà di esistere, quindi la linea dei re di Israele sarà sterminata, loro si trovano in Siria senza nessuna guida umana. L'iniquità di Efraim è legata in fascio, il suo peccato è tenuto nascosto. Dolore di donne partorente verranno su di lui, è un figlio senza seno, poiché quando è giunto il momento non si è presente per nascere. E quindi qua il linguaggio è un po' difficile da capire, ma più o meno il significato è che Efraim è come un bambino che non vuole uscire dal grembo. E quindi non ha saggezza, porterà alla morte. Io li riscatterò dal potere del Sheol, li ridimerò dalla morte. O morte, io sarò la tua peste, Sheol, io sarò la tua distruzione. Il pentimento è nascosto ai miei occhi. E quindi anche in mezzo a queste dichiarazioni di giudizio sulla nazione di Israele, il Signore pronuncia anche un giorno di redenzione, un giorno di riscatto. E qui versetto 14 ci ricorda anche le parole dell'Apostolo Paolo, no? In Corinzi, dove lui dice: o morte, dove è il tuo dardo? Perché per noi che siamo nati di nuovo, la morte non ha più potere su di noi. Voi sapete questo. Quando cesserà di battere questo cuore, non morirò, io sarò liberato e sperimenterò veramente la vera vita. Anche se fruttifero tra i suoi fratelli, ricordate che Efraim vuol dire fruttifero, cioè il significato del nome di questa tribù, verrà un vento dell'est, si alzerà dal deserto il vento dell'Eterno, allora la sua sorgente inaridirà e la sua fonte seccherà, egli diprederà il tesoro in ogni vaso prezioso. Sta parlando dell'invasione della Siria, che poi saranno circondati e saranno finite tutte le provviste per tutto il popolo. Samaria sarà desolato perché si è ribellato contro il suo Dio. Cadranno di spada, i loro bambini saranno sfracellati e le loro donne incinte sventrate. Quindi non è una bella. Una bella fine. E poi in capitolo 14 abbiamo questa chiamata dalla parte di Dio. O Israele, torna all'Eterno il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. E tante volte anche noi credenti la vita ci va storta proprio a causa dei nostri peccati. E dobbiamo riconoscerlo. Ma tante volte, no? Magari il Signore dice: Craig, non fai questo, e io lo faccio lo stesso. E poi quando mi va male le cose, io do la colpa a Dio. Ma Dio, perché hai permesso questo? Ce l'hai con me? Ma qui il Signore dice: tu sei caduto per la tua iniquità, è tuo peccato, il salario del peccato è la morte, e hai raccolto quello che hai seminato. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. È bello questo passo, perché il Signore non dice: prendete tori, prendete agnelli, prendete un sacco di denaro, prendete non so che cosa e portatelo a sacrificare a me. Cosa dice il Signore di portare a Lui? Parole. Ma non solo parole così, parole vere. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli. Quindi il Signore in un certo senso gli dà la ricetta per la guarigione, e lo dà anche a noi. Il Signore dice: prendete queste parole e pronunciali, togli via ogni iniquità. Quindi Signore, lavami, rimuovi il mio peccato, accettaci con benevolenza. Questa è la seconda frase che devono dire. O riceveci, in inglese dice: riceveci nella tua grazia. Quindi ponendo fede nella misericordia di Dio. Noi ti offriremo sacrificio delle nostre labbra, che è la nostra lode al Signore. La Siria non ci salverà. Ricordate all'inizio di questa profezia? Gli israeliti hanno posto fiducia in Egitto e in Siria. Anche Ezechia all'inizio ha cercato di comprare il re di Assiria e ha dato tutto l'oro, argento, eccetera, eccetera, poi il re di Asiria alla fine ha detto lo stesso ti invadero, lo stesso sarete i miei schiavi. Hanno cercato di, come si dice, comprare. Invece qui in versetto 3 Dio dice a Israele, riconosce che la tua forza non è Siria, non è Egitto, non è tuo lavoro, non è la tua intelligenza, sono io la tua forza. La Siria non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, perché i cavalli, sapete, nel mondo antico i cavalli erano come i carri armati. Quindi più cavalli avevano, più siamo forti, no? Ricordate che Dio disse anche a Salomone di non numerare i cavalli. E anche in altri passi a Davide il Signore ha detto di non numerare i uomini. No, in modo che Israele non guardava la sua forza umana. E poi avevo fiducia in questo. Magari noi non abbiamo eserciti, non abbiamo scuderia. Qualcuno ha un cavallo? No. Abigail ha un cavallo in America. Non mio padre. Però magari noi poniamo fiducia in altre cose. Nella nostra intelligenza, nel nostro lavoro, nella nostra furbizia, nostra bellezza, i nostri parentella. Comprendete che anche noi credenti possiamo avere posto fiducia in cose che non sono il Signore. Ah, c'è la crisi, ma se io mi arrangio, faccio così, tata, allora invece di dire Signore, cosa vuoi tu che io faccio? Quindi non cavalcheremo più su cavalli, non diremo più alle opere delle nostre mani, tu sei il nostro Dio. Quindi riconosce la loro idolatria e l'errore dell'idolatria. Sapete che è solo questo che Dio desidera da tutta la gente nel mondo anche oggi, che riconoscono il loro peccato. Cioè la conversione di un uomo e una donna è proprio questo, che l'uomo davanti alla croce di Cristo riconosce io ho sbagliato tutto fino a questo momento. No, i miei cavalli non mi possono salvare, la Siria non puoi salvarmi, i miei piccoli idoli non posso avere fiducia in loro, solo in quello che Cristo ha fatto sulla croce. Così ho fatto io. Io a 19 anni ho detto, Signore, fino a questo punto ho sbagliato più o meno tutto, cercando io di guidare la mia vita, ma ora voglio che tu guidi la mia vita. Rimuovi la mia iniquità, ricevimi nella tua grazia. Perché presso di te l'orfano trova misericordia. Anticamente un orfano che speranza aveva nella vita? Zero o meno di zero. Anche l'altro giorno ho visto sull'internet del telegiornale americano di queste donne in Afghanistan oggi, cioè oggi, perché era un pezzo di qualche giorno fa, e la città che esce da Kabul, una delle strade principali, ci sono questi vedovi della guerra, quindi il loro marito è morto, magari combattendo anche contro i talibani, per il governo. E come un paese così povero non ci sono pensioni. Quindi queste donne sono in mezzo al traffico con i loro bambini, mendicando. Cioè le donne in Afghanistan se perdono il marito hanno due scelte, prostituzione o essere mendicanti. Quindi un orfano nel mondo antico che speranza aveva nella vita? di aver successo, ricchezza, una bella vita. Niente. Ma qui Israele riconosce, Signore, gli orfani presso di te. C'è anche uno che nel mondo, no, è un... avete sentito in India dei untouchables, intoccabile. Si dice così in italiano? No? Intoccabile. In India c'è il sistema delle caste. Intoccabile, allora non è permesso di frequentare la scuola. Loro sono destinati di essere, in poche parole, degli schiavi. Se tu vai a Bombay, anche oggi, vedrai uomini che vanno a portare questi carretti di merce. C'è una meraviglia di vedere quanto portano su uno di questi carretti. Ma quanta merce. E in poche parole, questi uomini intoccabili sono delle asine umane che portano merce in giro tutto il giorno, in mezzo al traffico, nel pericolo. E sapete quanto prendono al giorno? €1. Quello che basta per comprare un po' di riso quella giornata. C'è gente che vive letteralmente, no? E io anche mi dimentico a volte che io vivevo là. Noi siamo ricchi, anche il più povero in Italia è ricco in confronto alla maggior parte del mondo. E quindi una persona che è intoccabile, una persona che il mondo dice questo non ha nessuna speranza nella vita, ma presso di Dio ha speranza. Perché magari un orfano ha perso il padre umano, ma se suo papà è Dio, allora c'è misericordia. Io guarderò il loro traviamento. Li amerò liberamente. E questo è l'amore di Dio. Vedete che anche se è un libro con tante profezie, no, negative, pure è pieno della grazia di Dio. Io li amerò liberamente. Liberamente vuol dire che non ci sono condizioni su questo amore. E così è l'amore di Dio per noi oggi. Cristo non ha detto, cioè Dio non ha detto che Gesù tu morirai in croce quando gli italiani saranno bravi. Tu morirai per loro. Ha fatto così? No, la Bibbia dice che quando noi eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. Perché la mia ira si è ritirata da loro. Sarò come la rugiada per Israele. Quindi qui Dio sta parlando del futuro, della restaurazione. Egli fiorirà come il giglio. Allora il giglio com'è? Perché qui il Signore userà tanti paragoni di piante, quindi esaminiamo un secondo. Perché se il Signore ha usato tutte queste piante, vuole comunicarci qualcosa. Giusto? Il giglio com'è? Avete presente il giglio? Non so se il giglio ha profumo, no? C'ha molto profumo. Che colore è il giglio? Bianco, limpido. Ricordiamo come ha chiamato Dio Israele? Com'era la moglie di Osea, Gomer? Una prostituta che dopo che Osea ha sposato Gomer, lei è tornata a fare prostituta. Era una prostituta così, almeno supponiamo, talmente malandata che è stato venduto nel mercato dei schiavi e Osea doveva andare a redimerla e ha pagato solo la metà di un prezzo di un schiavo. Quindi lei era talmente ridotto a causa del suo peccato di adulterio. E questa è la figura che Dio ha del suo popolo Israele. E lui dice, tu eri una sporca prostituta, ma tu sarai come una giglia. Una giglia, non ho presente il profumo della giglia, ma è bianca, è bella, è delicata, è come tutti i fiori, no? Molto delicato. Quindi tu sarai bianco come una giglia, avrai un bel profumo, secondo gli esperti. Affonderà le sue radici come i cedri di Libano. Allora, se volete sapere cosa sono questi cedri di Libano, perché la Bibbia parla tanto di questi alberi, andate nel Parco Manin, quei alberi maestosi che hanno i rami che vanno fuori e poi vanno su così, quelli sono cedri di Libano. Sono stati portati in Italia dai crociati. Infatti ci sono più cedri di Libano in Italia oggi che in Libano, perché in Libano li hanno tagliato via quasi tutti. Però sono veramente alberi belli, maestosi. Quindi Israele sarà come un giglio bianco, bello, delicato, puro, ma avrà radice come un albero possente. I suoi rami estenderanno e la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo. Vi piace l'olivo? Sono bellissimi. Pregate per un mio olivo, non sto scherzando. Si è bruciato questo inverno. Però l'altro olivo sta tutto spuntando questi rami nuovi, è così bello. La sua fragranza come quello del Libano. E quindi questi cedri. Qui è difficile capire il profumo del cedro perché un albero in mezzo al Parco Manin non è che... Ma dalle mie parti negli Stati Uniti noi abbiamo boschi interi di cedri. Un altro tipo di cedro. Ma il cedro è conosciuto perché il suo legno è molto profumato. È un profumo bellissimo. Infatti dalle mie parti se tu vai nel bosco dopo una pioggia, proprio è un profumo... Cioè, ti riempie il cuore, è così bello. Quelli che abitano alla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioriranno come le vite e saranno celebri come il vino del Libano. Allora, cosa possiamo capire dal versetto 7 della nazione di Israele? Sparate. Allora, nei versetti precedenti non parla della restaurazione di Israele come questi pianti, no? In versetto 7 dice che questo albero che diventerà Israele sarà ombra per altre persone. Quindi non solo io ti perdonerò, non solo io ti guarirò, non solo ti restaurerò, ma tu sarai una benedizione per altre persone. E questa è la grazia di Dio, che può prendere una vita rovinata. Cioè la mia vita era rovinata. Io mi ricordo l'ultimo incidente che ho fatto, ho preso... cioè sono stato denunciato perché guidavo in stato di ubriachezza. E quando io devo andare in tribunale davanti al giudice, il poliziotto che mi ha arrestato, dopo era finito la cosa là, il tribunale, la seduta, Sì, dopo la sentenza, bravo. Questo poliziotto è venuto da me e mi ha guardato tipo con sarcasmo e dice: ci vediamo qua. Fai come sei. Ti tengo sotto occhio, no? Come... Ma io già avevo ridedicato la mia vita al Signore in quel momento. E io ho detto: no, noi non ci vedremo più. Però Dio è in grado di prendere una vita veramente rovinata e farlo diventare non solo una vita restaurata, ma una vita che porta vita a altre persone. Efrem dirà che ho più a che fare con gli idoli. E tante volte anche a noi succede così. Noi dobbiamo sbattere la testa contro un muro, no? E poi, perché devo avere questi idoli, quelli che mi distruggono la vita? Io lo esaudirò e mi prenderò cura di lui. Qui il Signore che parla al popolo di Israele. Io sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà e si troverà il suo frutto. Anche il nostro Signore, Giovanni 15, se dimorate in me, la mia parola dimora in voi, cosa faremo? Porteremo molto frutto. E qui Dio dice: tu troverai il tuo frutto in me, tu troverai la tua forza, la tua saggezza e il tuo attendimento. Poi in versetto 9 di nuovo Osea che parla, è un po' la conclusione di questo libro. Chi è saggio e considera queste cose? Chi ha intendimento e li comprende? Quindi sta parlando di tutto il libro, tutte le sue profezie. Chi è saggio e considera queste cose? Chi ha intendimento? Chi le comprende? Poiché le vie dell'Eterno sono diritte, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Quindi chi è saggio? Il Signore ha detto... parlando del fatto che lui era la pietra di Pietro angolare, ricordate? E lui dice che chi cadrà su questa pietra non sarà infranto, ma su cui cade questa pietra, ricordate quel passo, sarà distrutto totalmente, parlando di se stesso. E quindi i giusti sono quelli che in misericordia cadono su Gesù, no, con cuori infranti. I malvagi saranno quelli che saranno giudicati e distrutti da Cristo. Perché i malvagi, chi non si ravvede dei propri peccati, il Vangelo di Cristo, cosa ha detto Paolo in 1 Corinzi 1.23, qualcuno sa? Allora, 1 Corinzi 1.23, noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Allora, questa parola scandalo in greco è scandalon, ma è tradotto anche tante volte nella Bibbia come pietra di inciampo, quello che porta scandalo. E le vie del Signore, se tu vai fuori a tanta gente del mondo e parli di Gesù, come ti guardano? Follia. stai scherzando? Salvati solo per grazia. Ma se è così, allora posso vivere nel peccato fino all'ultimo giorno della vita e poi me ne pentirò. E... avete mai sentito discorsi così? E quindi la via del Signore, chi è la via del Signore? Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la via. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Chi è saggio e ha intendimento comprende che la via del Signore è Gesù Cristo e cammina per esse. Ma i trasgressori si inciampano, no? Il Vangelo di Cristo è una follia. Li fa inciampare. Ma noi vogliamo essere saggi e avere intendimento. Amen. Specialmente nei tempi in cui viviamo, dovremmo essere sempre, cioè, come mai prima, aggrappati al Signore e alle sue parole. Amen.